Well, okay, my name's Benjamin Pierce. I'm a professional dishwasher and occasional poet. I am a 20-year resident of Madison, Wisconsin, and I've been participating in the protests from the second day.
Okay.
And
I'm sorry, I have to translate in a moment. Allora, dice, mi chiamo Ben Pierce, sono un residente a Madison da 20 anni, faccio il lavapiatti di professione, ma sono anche occasionalmente un poeta. Quello che posso anche sottolineare io, perché siamo stati molto fortunati su una rivista in cui lavoro, a pubblicare per l'appunto le sue poesie che sono anche disponibili in rete. Ed è stato coinvolto dal principio in questo movimento per l'occupazione del Campidoglio. Sorry, continue, Ben.
Yes, I've been involved in the protests for the same reason as most other Wisconsinites, because there's really no choice.
È stato coinvolto, cioè ha cominciato a coinvolgersi dall'inizio perché vedeva come la maggior parte della gente che si è coinvolta in questo movimento la portata enorme di questa legislazione storica che distruggerebbe una fetta enorme del sindacato che rimane, del potenziale sindacato che rimane. Quindi, dato che, come vede lui, e moltissimi altri, che si tratta di un attacco non solo ai sindacati, ma a tutti quanti e tutte quante vivono nel Wisconsin, e anche data l'enorme esempio che potrebbe anche incidere sul resto degli Stati Uniti, allora ha deciso di partecipare, nonostante non faccia parte di nessun sindacato, nonostante sia in un tipo di posto di lavoro in cui non c'è sindacalizzazione. Sorry Ben, could you also say some translate that? Allora, gli ho chiesto com'è che poi si è coinvolto, è stata una cosa spontanea oppure era già a conoscenza dei fatti. Beh, quello che dice è che è stata veramente spontanea la situazione, perché nessuno si aspettava che il governatore proponesse una simile legislazione, dato che poi in campagna elettorale non aveva menzionato nulla al proposito, e allora proprio si è trovato a Madison, si è sparsa la voce immediatamente dopo che è stato fatto quell'annuncio del governatore, dopo che è anche apparso il tutto anche nelle notizie locali e anche nei giornali locali, nella stampa, e allora si è subito messo a disposizione per l'occupazione del Campidoglio. Right, Ben, so, cioè di farci il sunto di quello che è accaduto finora, prima, durante e dopo l'occupazione del Campidoglio. In pratica, cos'è che è successo finora? Right, go ahead, Ben, thanks.
Yes.
Prima di tutto, i fatti risalgono a novembre, quando fu eletto il governatore Walker con meno del 50% dell'elettorato, con 2% di scarto, quindi non ha neanche veramente un mandato legittimo. Please continue, thanks.
And so he put
infatti allora sì, risalgono anche a novembre con la mancanza di un vero e proprio mandato che lo legittimi, ma poi tutto un tratto tira fuori questa manovra per correggere le finanze dello Stato del Wisconsin, che ritiene siano in stato di collasso, che poi rivedremo poi dopo di cosa si tratta esattamente, però introduce un centinaio o 120 proposte che non hanno niente a che fare con il pareggiamento delle finanze pubbliche. Tra cui, prima di tutte, questa legge antisindacale di cui parleremo di più in dettaglio. Sorry, Ben, continue. Il governatore Doyle, democratico, che ha preceduto Walker, aveva addirittura lasciato un'eccedenza di fondi allo Stato, quindi cioè è una menzogna plateale quella in cui si sostiene che lo Stato del Wisconsin ha una carenza di fondi e un buco finanziario, anzi tutt'altro. Però il governatore Walker ha cominciato a tagliare le tasse per i più ricchi, i più abbienti della società wisconsiniana, e così si è creato il buco finanziario che poi serve da scusa per introdurre queste norme. Go ahead, Ben. Non solo c'è la legislazione antisindacale proposta, ma tra le tante proposte in questa norma che hanno poi varato recentemente, ci sarebbero delle proposte di controllo diretto del servizio sanitario, per esempio, e anche dei servizi per la tutela dell'ambiente, direttamente da direttori, da persone che sono nominate, che sono scelte dal governatore stesso, il cui è senza precedenti nello stato del Wisconsin e cioè concentra enormi poteri in poche mani e in particolare nelle mani del partito tuttora in governo e specialmente con il governatore Walker stesso. E questo con l'aggiunta dei massicci tagli anche alla sanità, come spiega Ben, per esempio pazienti che soffrono di cancro, potrebbe valere in pratica una pena di morte, perché, o una morte precoce, perché i tagli finanziari negherebbero a loro il servizio sanitario di cui hanno bisogno. Tante offese di questa legislazione per dire, cioè, alla buona, per cercare di fare questa facciata riguardo il buco finanziario da pareggiare. Tra queste tante offese c'è addirittura una serie di appalti, per l'appunto appalti nel settore energetico, nella gestione degli impianti a carbone per la produzione elettrica, e questi sono degli appalti molto segreti. In pratica è difficilissimo riuscire a trovare informazioni su chi parteciperà all'asta per questi appalti, e apparentemente questo e per consentire a coloro che hanno contribuito enormemente alla campagna elettorale, con fior di quattrini, alla campagna elettorale di Walker, di avere come ricompensa le preferenze per accaparrarsi gli erogatori e anche le centrali elettriche del Wisconsin. Quindi tutto fa parte di questo pacchetto della finanziaria che è stata varata recentemente. Ben dice giustamente, ovviamente, queste norme, queste proposte sono puramente strane al pareggiamento dei conti pubblici. Infatti delle 120 proposte che fanno parte di questa nuova norma, di questa norma finanziaria, proprio pochissima hanno a che vedere con il pareggiamento dei conti pubblici. Allora, gli ho chiesto com'è che è andata l'occupazione del Campidoglio, e come si è svolta e cosa sta succedendo tuttora. Lui sta cominciando, cioè Ben comincia con dire che è stata organica, in pratica l'organizzazione è venuta proprio dal basso, l'occupazione, e però c'è stato anche un intervento più centralizzatrice, cioè da altri raggruppamenti, come per esempio i sindacati stessi, e così si è svolta un po' l'organizzazione, in parte dal basso, spontanea, sviluppatasi organicamente, e in parte con degli interventi da gruppi più organizzati, anche, cioè in generale, e magari anche organizzati per manifestare al di dentro del Campidoglio di Madison. Thanks, Ben. L'impeto principale dell'occupazione risale alla fuga dei 14 senatori democratici che ritardare il varo di questa legislazione orrenda, fuggirono, cioè, dallo Stato, erano anche ricercati dalla polizia per forzarli a votare, perché così, senza la loro presenza, il Senato non avrebbe avuto, abbastanza senatori per poter svolgere una votazione, che fosse, legale. E quindi, la fuga di questi 14 senatori è stata cruciale, e per arrivare alla loro difesa anche questi manifestanti si sono presentati, hanno occupato il Campidoglio, hanno formato addirittura un'assemblea di cui magari parleremo più in là. Il tutto fu organizzato sotto un tipo di permesso che si ha di occupare il Campidoglio per svolgere assemblee legislative che comunque avverrebbero. Hanno fatto coincidere questa assemblea legislativa con la fuga dei 14 democratici nell'Illinois, che si trova a sud del Wisconsin, è lo stato un pochettino più vicino a Madison stessa. E così, portando avanti questa assemblea, che dovrebbe essere il punto di partenza di qualsiasi legislazione prima che viene considerata per le votazioni al Senato, hanno usato questo meccanismo per temporeggiare e per settimane, un paio di settimane, fino a che magari non riuscissero a far cambiare idea al governatore. E nel frattempo anche da fare da scudo legale in certi sensi per l'assenza dei 14 senatori stessi. Thanks, carry on.
Yes, as far as the Aki protests.
Thanks. Allora, c'era un'atmosfera di festa che poi si sviluppò all'interno del Campidoglio, un Campidoglio che poi è anche un posto abbastanza bello anche da visitare, ci sono affreschi interni. La costruzione anche interna in marmo, eccetera. È anche abbastanza confortevole. Comunque, in queste assemblee, in questa atmosfera di festa, c'erano anche esponenti di vari sindacati e anche politici stessi, ovviamente non i senatori che erano fuggiti, che spiegavano pure alla gente l'importanza di questa protesta, di cosa c'è in palio con questa legislazione, in pratica che cosa comporta per tutto il Wisconsin e oltre questo tipo di legislazione. La cosa da tenere in mente è anche che in questa finanziaria si escludevano due categorie di sindacati, cioè la polizia e i vigili del fuoco. Ebbene, questa ovviamente era per dividere ovviamente i sindacati tra di loro, ma anche perché apparentemente questi due sindacati avevano anche appoggiato la candidatura, se mi ricordo bene, poi chiederò a Ben, la candidatura di Walker. Però, quindi, la parte cruciale di questa protesta avvenne quando questi due sindacati si schierarono nettamente con i manifestanti, così che questo smorzò la possibilità di, non smorzò, ma evitò cioè, la possibilità di una repressione di queste manifestazioni. Va bene, allora io ho chiesto a Ben se questi due sindacati che erano stati esclusi dalla finanziaria per quanto riguardava a rendere impossibile qualsiasi forma di negoziato, eccetera, il diritto di contratto collettivo, eccetera, l'esclusione di questi due sindacati per l'appunto, se coincidesse con un appoggio o meno a Walker, lui non è esattamente sicuro. È una cosa che io ho sentito da altre fonti, comunque. Quindi adesso proseguiamo con Ben. Ben, I guess tell me the rest of what you were going to talk about. In questa atmosfera di festa, di interventi vari, di suoni di tamburo incessanti durante il giorno, si sono anche sviluppate delle altre cose molto interessanti in questa occupazione, cioè lo stabilimento di fornitori di vettovaglie, di cibo preparato per i manifestanti, anche servizi sanitari, servizi medici, e quindi si sono proprio organizzati molto bene per resistere all'interno a lunga durata. Addirittura quando Fox News, il famigerato canale di Murdoch, di estrema destra, che raggiunge in pratica decine di milioni di americani giornalmente, quando Fox News mise in onda queste immagini di proteste apparentemente nel Wisconsin, che erano diventate molto violente, e nel sottofondo si vedevano delle palme, perché avevano fatto le riprese in un paese tropicale. Allora tra i manifestanti si sviluppò l'idea di portare delle palme anche dentro il Campidoglio, per un po' riderci un po' sopra, per dimostrare l'assurdità di questa propaganda propinata al pubblico da Fox News, che voleva ovviamente far credere alla gente che chi era all'interno del Campidoglio era gente violenta o disposta alla violenza. E allora adesso, ci sono, almeno c'erano addirittura delle palme all'interno del Campidoglio. Le palme ovviamente non possono crescere nel Wisconsin, poiché, come so anch'io perché ci sono vissuto, almeno 6 mesi l'anno si sta quasi sotto zero. Allora continuiamo con Ben, con il resto della conversazione. Innanzitutto questa manifestazione è caratterizzata da molta solidarietà. Non avevo menzionato, non avevo tradotto il resto di quello che aveva raccontato Ben per quanto riguardava addirittura il cibo che è stato mandato e altre, non solo viveri, ma anche altre cose utili per resistere, come anche magari medicinali, roba del genere, un po' da tutte le parti del mondo. Infatti, addirittura sono state mandate delle pizze a loro tramite la base McMurdo che si trova nell'Antartide. Comunque, ecco, mi ero dimenticato di aggiungere questo, ma adesso passo a quello che ho appena detto, che era per l'appunto che la solidarietà era così forte che loro potevano tranquillamente lasciare qualsiasi oggetti di valore personale, oggetti personali di valore, durante anche il giorno, mentre loro protestavano, durante le ore lavorative, e senza dover preoccuparsi di poi vedersi diciamo svaligiati. Tutto si svolse proprio in questa maniera, con compattezza, solidarietà spontanea, senza alcun problema. Ci furono 9 arresti. Poi magari dovrei chiedere più in dettaglio di cosa si trattò, ma tutto si svolse veramente molto pacificamente, senza quasi nessuna repressione, anzi, con la solidarietà addirittura dei poliziotti stessi e anche dei vigili del fuoco. Ben, could you talk more about those 9 arrests?
Well, I believe those were due to drunkenness.
Ah, questi arresti furono a causa di ebbrezza, di uso esagerato di alcolici, quindi furono arrestati per quel motivo, ma non per le proteste stesse. Carry on, sorry, go. Queste 9 proteste, cioè questi 9 arresti, sono da paragonare alla presenza massiccia di tra decine e centinaia di migliaia di manifestanti in questo piccolo luogo che si chiama Campidoglio, Madison. E quindi è proprio, anche questo è un po' senza precedenti, perché adesso devo aggiungere, poi glielo dirò anche a Ben, in passato, negli anni 60 e primi 70, ci furono manganellate, gas fumogeni, eccetera, ci fu una repressione tremenda contro i movimenti studenteschi che occuparono pure, tentarono di occupare il Campidoglio a quell'epoca. Invece questa volta con ancora più gente, ovviamente con la solidarietà della polizia, non avvenne niente del genere, e inoltre coloro che furono arrestati non aveva niente a che fare con le manifestazioni stesse. Sorry, Ben, carry on.
Just know that we're shouting for them as well.
Thanks, let me translate that. Come ho menzionato, c'è questa solidarietà con la polizia, cioè non solo alleanza con la polizia, con il sindacato della polizia, ma proprio solidarietà con i poliziotti stessi da parte dei manifestanti e viceversa. Tanto che quandunque ci fosse un arresto per qualunque legge di, non so, contro l'occupazione di posti pubblici a un certo orario, si sono create intese tra i manifestanti e i poliziotti, che poi i poliziotti dopo il loro turno da poliziotto si vestivano da membri della protesta, cioè da manifestanti stessi, tanto era la solidarietà tra la gente e la polizia. E quindi se ci sono stati arresti, non sono veramente stati veri e propri arresti, la polizia, che ovviamente sono impiegati pubblici, devono fare questo tipo di lavoro, allora sono arrivate queste intese in cui se devono arrestare qualcuno dissero ai manifestanti: per favore non fate alcun cenno di violenza, così che per legge non siamo costretti ad ammanettarvi. Quindi neanche ammanettamenti accaddero, quel che risulta a noi, da quello che ne sappiamo. Ma qualsiasi scioglimento delle proteste fu interamente pacifico, ma poi tra i manifestanti c'erano addirittura poliziotti stessi, quindi si tratta di una vera e propria dilagante solidarietà, veramente quasi senza precedenti in questo paese.
Well, let's see.
Oh, actually, veramente l'occupazione del Campidoglio continua, anche se con molta poca gente all'interno, non così tanto, ma certamente davanti, proprio sulle soglie delle entrate del Campidoglio, c'è ancora gente che dorme, e Ben stesso partecipa a anche dormire e a manifestare davanti al Campidoglio. Ci sono state proteste ovviamente per quanto riguarda l'amministrazione di sgominare questi manifestanti. E lo sceriffo di Madison, si chiama sceriffo, cioè il capo della polizia, disse apertamente, fece una dichiarazione alla stampa in cui disse che noi non siamo i guardiani di un palazzo reale, cioè tanto per dire che noi non agiremo affinché non siamo forzati a farlo. E così non ci sono neanche stati arresti per questa continua manifestazione davanti al Campidoglio, che tuttora continua, infatti, magari non è riportata nella stampa, però c'è molta gente che ancora fa queste manifestazioni e continua a farle 24 ore su 24. L'amministrazione, c'è un dipartimento di amministrazione del Campidoglio stesso, dei palazzi pubblici, e loro hanno cominciato a legiferare contro la possibilità di permanere nel Campidoglio stesso e a bloccare le entrate, eccetera. Questo però adesso viene portato in tribunale da certe organizzazioni perché infrange una legge nel Wisconsin in cui che consente le assemblee pubbliche dentro il Campidoglio, per l'appunto, e quindi adesso questo sta diventando questa faccenda di bloccare l'entrata per occupare il Campidoglio sta diventando un caso legale contro il governo stesso statale. Thanks, Ben, I didn't know about that. That's really, it's another pivotal thing, I guess, that's going on. Allora, come dice Ben, come racconta, veramente si deve risalire, per capire meglio quello che sta succedendo adesso, al 1982, quando Reagan riuscì a distruggere il sindacato dei piloti, che indessero uno sciopero generale, però senza nessun appoggio dagli altri sindacati. A vederla adesso a distanza, con una lente storica, si vede il grande errore che fu commesso dagli altri sindacati a non appoggiare questo sciopero, perché infatti Reagan introdusse degli altri piloti, mi pare, se mi ricordo bene, da diversi reparti degli istituti militari. Certi piloti vennero ingaggiati di nuovo dopo, ma la maggior parte persero il lavoro. Quindi così cominciò un continuo dissanguarsi del sindacato nel settore privato. Quindi il settore privato perse la maggior parte del potere acquistato con decenni di lotte. Antecedenti, magari si potrebbe dire di 100 anni prima del 1982, cominciò l'erosione continua dei sindacati. Poi ci furono altre leggi introdotte da Reagan, eccetera, che indebolirono sempre di più i sindacati, ma fu veramente il settore privato che cominciò a erodersi, a perdere colpi. Tutto l'insieme dei sindacati negli Stati Uniti. Quindi arriviamo poi negli anni 90, negli anni 2000, in cui il settore pubblico rimane un po' la roccaforte dei sindacati, con mi pare, se mi ricordo bene, magari tra il 15 e il 17% di sindacalizzazione, mentre invece nel settore privato penso che al massimo ci sia ormai tra il 7 e il 9%, forse di meno, di rappresentanza sindacale nelle aziende. Che vuole sottolineare bene, penso che sia da fare, molto importante, è che questa nuova legislazione, con la scusa di pareggiare il conto pubblico, cioè, non è che senza precedenti completamente, però è un salto di qualità, mettiamola così. Mentre negli ultimi 30 anni si parla di un'analogia di una rana che viene lentamente bollita a sua insaputa, fino a che ormai è troppo tardi e ormai stenta a sopravvivere, così si dice del sindacato da queste parti, in diversi settori. C'è questa legge in pratica fa un salto enorme in cui cioè nega proprio le basi stesse del sindacato, dell'esistenza stessa del sindacato, va proprio alla radice, la taglia in pratica. È questo che è veramente diverso adesso, è questo che pure ha convinto tantissima gente a partecipare alle manifestazioni, nonostante il fatto che la rappresentanza sindacale copre un numero così minuscolo di operai e operaie in questo paese. Thanks, Ben. I governatori precedenti, come Thompson, repubblicano, che è veramente stato molto antipatico durante la sua amministrazione di quasi un decennio. Infatti l'ho vissuto anch'io quel periodo a Madison, abbastanza difficile con quell'amministrazione, ma però seguiva sempre le regole, al contrario di questa nuova amministrazione, ha sempre avuto a patti con i sindacati, non ha mai cercato di distruggerli, quindi questa è una novità di questo governatore. E non soltanto di questo governatore, ma tutto il Partito Repubblicano che addirittura per votare in Senato per varare questa finanziaria usò un bel po' di trucchi, in pratica anche segnali segreti per condurre delle votazioni all'insaputa di altri senatori del Partito Democratico, cioè trucchi del genere. O tranelli o quant'altro non furono mai impiegati nemmeno dall'amministrazione veramente di destra dura degli anni 90 di Thompson, che poi Thompson divenne anche un membro del gabinetto del presidente Bush, se mi ricordo bene. Ben, I'm just saying that Thompson became a cabinet member, but I can't remember what position he held. Was he health services for Bush?
No, it was housing and urban development.
Housing and Urban Development. Ecco, divenne capo settore del Dipartimento della Casa, cioè della Casa Bianca, non della Casa Bianca, ma del governo federale per le abitazioni pubbliche, quello che concerne quel tipo di responsabilità. Quindi fece parte anche di quel Partito Repubblicano guerrafondaio che conosciamo bene e che poi è tanto guerrafondaio come quello di Obama, per intenderci. All right, Ben, sorry. Il sentimento generale è che proprio si è voltato pagina e c'è una nuova era che sta prendendo un po' una forma, è qualcosa di ben diverso dalle lotte in passato. E quindi cioè, ci si prepara a un tipo di scontro che io potrei anche aggiungere un centinaio d'anni che non si vede. Il sentimento generale è proprio che è così importante questa battaglia che è proprio da vincere, se no veramente finisce proprio tutto alla malora. Allora, si tratta in pratica già ad aprile di come media un taglio dal 10 al 15% dei salari degli impiegati pubblici, quindi in pratica effettivo immediatamente, però tutto dipende anche da quale distretto statale viene colpito e quale categoria, però in pratica quella è la media dei tagli. Però ci sono altri tagli che sono indiretti, e cioè per esempio il 5,8% del salario adesso deve essere reindirizzato per pagarsi la pensione statale, mentre prima la copertura avveniva automaticamente tramite lo Stato, adesso viene tolta direttamente dai salari degli impiegati pubblici e quindi viene direttamente tramite un taglio di stipendio effettivamente. C'è anche da aggiungere che questa politica di tagli, di austerità, non è nuova, non è che viene tutto a un tratto con questa nuova amministrazione, ma risale anche al periodo di Doyle, che ho vissuto anch'io personalmente, e quindi se si aggiunge ai tagli fatti dal governo di Doyle, si aggiungono questo 10-15% di tagli e poi questo altro quasi 6% di tagli effettivi con la scusa del pagamento delle pensioni agli impiegati pubblici, si può stimare che negli ultimi 10-15 anni il taglio sarà di un 30% dei salari medi degli impiegati pubblici. Questo se si va a paragonare, per esempio, come ha citato Ben, un amico che è un impiegato alla biblioteca pubblica, che in pratica, facendo un po' i conti, sembra che proprio sia quasi un terzo del suo salario che ha perso negli ultimi 10 anni o sono. Io personalmente pure l'ho perso di salario perché grazie a Doyle, con il congelamento dei salari, io percepivo sempre di meno, mentre l'inflazione aumentava e addirittura i contributi per la sanità, che poi è privata qui da queste parti, ci sarebbe un altro discorso da fare su questo, ma non abbiamo tempo. Ma qualsiasi altro contributo veniva ripagato con un servizio sempre pessimo e sempre più da pagare, quindi in pratica non, i tagli venivano anche indirettamente, come avvengono adesso, in cui si paga sempre di più per servizi come la sanità e quant'altro, servizi pubblici sempre più scarsi e servizi privati sempre più salati, con un salario che è stagnante oppure tagliato, come adesso sta. Adesso gli impiegati pubblici dovranno addirittura non solo, cioè come prima, pagare il 6% del proprio stipendio per avere una copertura sanitaria che ovviamente a livello nazionale non esiste, ma adesso salirà al 12% del loro salario. Quindi mentre il loro salario viene dimezzato del 10-15%, hanno in pratica il 6% da pagare per la pensione e il 12% per la sanità. Quindi si taglia di un taglio enorme già soltanto per quanto riguarda la nuova norma varata, senza neanche contare i tagli che sono stati fatti in precedenza, prima di questa amministrazione. Ah, ho chiesto allora come cavolo riusciranno a sopravvivere questi impiegati pubblici, cioè in pratica c'hanno un taglio enorme, un buco enorme nei propri portafogli e infatti lui aggiunge giustamente, cioè Ben aggiunge giustamente, specialmente per i pazienti di cancro o altri che soffrono e che dovranno cercare di pagare questo innalzamento salatissimo per la sanità. Per pagare la sanità statale, non ce la faranno, non è chiaro se riusciranno a sopravvivere. Cioè, letteralmente questa è una condanna a morte quasi per loro, è così grave la situazione. Thanks, Ben. I just wanted to emphasize that basically it's like a death sentence for patients, for some patients anyway.
Right, it is.
Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, non è come in fabbrica in cui uno potrebbe anche perderci un arto. Se peggiorano le condizioni, i ritmi di lavoro, eccetera, come per esempio sta facendo Marchionne, eccetera, e altri guastatori di vite in Italia. Però, per quanto riguarda l'insegnamento, per esempio, aumenteranno sicuramente il numero di studenti tra la legislazione varata, cioè tra le norme varate in questa legislazione nuova, cioè ci sono addirittura degli elementi che a Ben piace nominare shakespeariani, nel senso di un pezzo di Shakespeare in cui c'era un personaggio che voleva diventare Cesare e fece di tutto per farlo, eccetera. Non riesco a fare molta giustizia con questa traduzione. Comunque, spero di rendere l'idea. In pratica, il governatore sta accentrando il potere in maniera senza precedenti, una cosa che fa parte di questa legislazione è che lui potrebbe estendere o potrebbe anche indire un'emergenza fiscale dello Stato di Wisconsin, in pratica quandunque vuole, cioè non ha neanche bisogno di avere il consenso della legislatura, oramai, lo può soltanto. Cioè lo può tranquillamente dire lui stesso, perché ha poi un comitato, perché adesso cioè, spetterebbe a una giunta fiscale, una giunta finanziaria, non so esattamente come chiamarla, perché in Italia non so se c'è qualcosa di simile. Comunque sarebbe una giunta che in pratica è passiva, che in pratica dà lo stampo. Di qualunque cosa, cioè per qualunque cosa il governatore dica lo stampo di essere d'accordo o meno, ma sarebbero d'accordo sicuramente perché sarebbero tutti nominati comunque dal governatore stesso, non soltanto, ma il governatore avrebbe anche il potere di sciogliere o cambiare personale, anzi scusate, la direzione degli uffici pubblici che sarebbero direttamente adesso sotto il suo controllo. Quindi leggi di emergenza fiscale che si possono estendere a piacimento senza nessuna come dire, senza nessun modo di contrastare da parte della legislatura stessa, sia repubblicana o democratica, il poter nominare e cambiare direzione di tutti gli uffici di competenza pubblica a piacimento. Cioè, questo è un incredibile accentramento di potere nel governatore stesso che è proprio senza precedenti. E quindi se questo viene seguito in altri stati, veramente ci sarà un cambiamento enorme a livello anche dell'intero paese degli Stati Uniti, quindi per quello che questa battaglia ha un significato così enorme, per quello che c'è una portata così grande. Adesso l'accentramento del potere, la centralizzazione del potere potrebbe essere tale, cioè come vi stavo raccontando prima, come stavo elaborando prima da quello che diceva Ben, cioè la centralizzazione del potere sarebbe tale da portare a un tipo di fascismo, cioè direttamente. Ora, ovviamente sarebbe un fascismo di stampo diverso, stampo statunitense, però è questa l'importanza di questa battaglia, perché non si è mai visto nella storia degli Stati Uniti una centralizzazione del potere, o almeno un tentativo di centralizzazione del potere di tale portata. Ed è per questo che c'è tantissimo interesse da parte sia ovviamente dell'estrema destra repubblicana che da chiunque segue con attenzione e con preoccupazione questi avvenimenti, perché veramente se questo passa nel Wisconsin potrebbe passare in tutto il resto degli Stati Uniti, e già ci sono 18 stati che stanno considerando simili norme legislative e simili cambiamenti della struttura della gestione delle competenze delle attività dello Stato. Allora, si stanno già vedendo ovviamente in altri stati degli Stati Uniti dei tentativi simili di introdurre queste nuove leggi, come ha fatto Walker, l'amministrazione Walker nel Wisconsin. Ebbene, prima di passare all'Indiana, che sarebbe uno stato vicino al Wisconsin, dove si sta cercando di fare un po' la stessa cosa come nel Wisconsin, Ben mi ha ricordato che i 14 che sono scappati, 14 senatori democratici che sono scappati e si sono rifugiati nell'Illinois, sono ritornati questo sabato scorso, ovviamente con un grande benvenuto, una grande festa. In pratica sono stati accolti come eroi, ed è stato il motivo per le manifestazioni di sabato scorso. Allora, nell'Indiana, per voltare un po' pagina, per quanto riguarda l'effetto in altri stati di quello che sta accadendo nel Wisconsin, si vede già una mossa del governatore Mitch Daniels, che dapprima, dopo aver ricevuto miliardi dallo Stato federale per il cosiddetto pacchetto di stimolo economico dell'amministrazione di Obama, forse quello dell'amministrazione Bush, quindi devo precisare un attimino con Ben di quale amministrazione si tratti a livello federale. Comunque ha accettato questi soldi senza nessun problema, però apparentemente non è riuscito, tra virgolette, a pareggiare il conto pubblico, e ha innalzato le tasse su il tabacco, le sigarette, in pratica su i beni di consumo della classe operaia principalmente, quindi classica mossa classista di innalzamento di tasse. E adesso sta cercando di trovare i consensi prima di varare o cercare di introdurre questa legislazione tipo quella adesso wisconsiniana, perché teme cioè di avere queste proteste nelle sue mani da dover gestire come il governatore Walker. Quindi già c'è una grande influenza da parte degli avvenimenti del Wisconsin in altri stati, cioè si sta riverberando un po' tutto, non soltanto il tentativo di introdurre questi tipi di legislazioni antisindacali eccetera, ma anche cioè l'organizzazione delle proteste si sta in pratica diffondendo, cioè il tipo di strategie che sono state utilizzate nel Wisconsin si stanno pure diffondendo in altri stati, quindi non è soltanto da parte della classe dirigente che avviene questo processo, direi storico, ma addirittura dall'Indiana si sono rifugiati anche dei senatori democratici nell'Illinois, quindi c'è un po' un fuggi-fuggi generale del cosiddetto Midwest, la regione dei Grandi Laghi, verso l'Illinois, che sta diventando uno stato di rifugiati politici, per porlo un pochettino magari esageratamente. Quindi ci stanno avverando delle cose nell'Indiana che sono molto simili a quelle del Wisconsin. Alright, let's get to Ohio, Ben. Thanks. Ha introdotto questa norma, è già stata varata dal governo statale dell'Ohio, però non è così antisindacale, è abbastanza antisindacale, però non va così a fondo come come la legge introdotta da Walker. Però per esempio se dei bibliotecari pubblici vogliono andare vogliono scioperare per qualsiasi motivo, non solo non hanno diritto di farlo, ma secondo questa nuova legge nell'Ohio Il governatore ha il diritto di sbatterli in prigione soltanto per scioperare, quindi è gravissima questa legge, proprio è assurda. Ma ci sono anche altre componenti di questa nuova legge nell'Ohio che erodono dei diritti di negoziato collettivo, per esempio. Adesso non andiamo nei dettagli, ma tanto per darvi un esempio di quello che sta succedendo nell'Ohio. Nell'Ohio, a differenza del Wisconsin e dell'Indiana, non ci sono state le proteste e la fuga di senatori, eccetera, che si è vista nel Wisconsin, nell'Indiana, per esempio. Il motivo, in parte, da quello che capiamo qui, è che la nuova legislazione non ha, cioè in pratica ha diviso anche i sindacati stessi molto più efficacemente, e perché non ha eroso completamente il diritto sindacale e il diritto anche di negoziazione collettiva, non è completamente negato. Però anche la legge, pure passata con un voto in più, 17 contro 16 al Senato, e quindi non è che ha un altissimo livello di legittimazione, meno nell'Ohio, però dato che la legislazione era meno cruenta di quella del Wisconsin, sembra che questo abbia smorzato anche il livello della protesta nell'Ohio. Ci sono state comunque molte manifestazioni, molte proteste anche nella capitale dell'Ohio, che si chiama Columbus, ma in tutte le capitali o capoluoghi, diciamo, degli stati negli Stati Uniti, anche a Honolulu, nelle Hawaii. Right then, thanks. Allora, nel Campidoglio di Columbus, nell'Ohio, ci sono addirittura dei cannoni che sono rivolti verso il di fuori. Quindi in pratica è un bunker il Campidoglio dell'Ohio, a differenza, per esempio, da quello di Wisconsin. Cioè, nel senso che è molto più difficile intrufolarsi e manifestare al di dentro e cercare di impedire lo svolgimento dell'attività della legislatura, a differenza del Campidoglio a Madison. Quindi questo pure potrebbe anche incidere sulla difficoltà anche di manifestare contro questa nuova legge nell'Ohio. Allora, c'è addirittura una statua di questo. Who is it, a general that it's a statue of?
It's a female spirit of war, is the best I can put it.
Allora, c'era una raffigurazione femminile di un combattente, no? Una figura alla guerra. C'è la spada tratta, in pratica pronta per fare il culo a chiunque l'idea di poter di voler entrare in questo Campidoglio. Cioè, c'è tutto un insieme caratteristiche sia architettoniche che ovviamente anche da quanto riguarda le forze del disordine, la cosiddetta polizia, che ovviamente sono fattori che militano contro la possibilità di occupare questo Campidoglio. Nell'Ohio, a differenza del Wisconsin, magari molta gente non si scorda dei fatti di Kent State, l'università nell'Ohio, dove addirittura c'è anche un mio ex studente che è stato accettato per fare una laurea in geografia. Ebbene, questa è una mia connessione personale a Kent State, ma non mi ricordo esattamente l'anno, quindi lo chiedo a Ben. Ben, was it in 1969 or 1970? Well, I forget the year.
I recall that was 1974. Since I've got a computer in front of me, let's just see if I can't scare up the specifics.
Okay. Beh, apparentemente, adesso non ci ricordiamo la data esatta, ma quello che fecero, mi pare che fu la Guardia Nazionale dell'Ohio. Was it the National Guard of Ohio that did it?
It was National Guard.
Ok, la Guardia Nazionale dell'Ohio uccise diversi studenti durante una manifestazione pacifica sparando in pratica ai manifestanti direttamente, provocando diversi morti. Questo sconcertò enormemente il pubblico nell'Ohio, ma funzionò anche come di deterrente per molti manifestanti, che ebbero essenzialmente paura di manifestare, terrorizzati dall'intervento poliziesco dello Stato. Quindi questo rimane, secondo Ben, penso che sia anche se non è così magari diffuso, però certamente ci sarà un sentimento di timore che risale anche a quegli eventi sanguinari, quindi nell'Ohio è ben diverso, per esempio, da aggiungere, è ben diverso dalle condizioni nel Wisconsin, dove c'è solidarietà con la polizia. Nell'Ohio non esiste, e quindi bisogna veramente stare molto più attenti, perché ci sono precedenti di spari contro manifestazioni pacifiche. Il 4 maggio del 1970 il massacro di Kent State nell'Ohio, contro manifestanti pacifici contro la guerra del Vietnam. Allora, nel New Jersey Chris Christie sta cercando di introdurre una legislazione simile a quella del Wisconsin, però sta prendendo tempo perché vuole vedere come si svolgeranno, come si svilupperanno, cioè gli eventi nel Wisconsin, come andrà nel Wisconsin. Mentre invece nel Missouri c'è qualcosa di più interessante ancora, perché, come dice Ben, il Partito Repubblicano stesso è spaccato, quindi anche se c'è un tentativo da parte del governatore di introdurre delle norme simili a quelle del Wisconsin, non tutti i repubblicani stessi sono a favore. This thing about Missouri, nel Missouri sembra che ci sia più un movimento genuino che è contrario a ingerenze del governo, cioè proprio ci credono, mentre a confronto del movimento del Tea Party, che in pratica è una montatura in cui cercano di fare populismo, di ottenere consensi utilizzando il fatto che una gran fetta della popolazione americana è tendenzialmente contraria a interferenze del governo. Poi magari si dovrebbe soffermare su una lunga analisi sulla storia di tutto questo, non possiamo farlo qui ovviamente, però sarebbe interessante pure farne un discorso per capire meglio quello che succede in queste circostanze qui, perché poi ci sono tante contraddizioni interne tra questo tipo di populismo antigovernativo e poi allo stesso tempo la compattezza con il governo in altre occasioni. Comunque nel Missouri sì, allora sono spaccati per quanto riguarda la centralizzazione dello Stato e dei poteri dello Stato, e quindi non può andare a porto così facilmente questo tipo di legislazione. Allora, per quanto riguarda il Missouri, cioè, dimostra che sì, c'è questa componente populista, diciamo, contro misure di centralizzazione del governo e di interferenze statali nella vita quotidiana, però quello che avevo chiesto a Ben è se veramente è così, cioè che nel senso che in ogni stato dove c'è una maggioranza repubblicana e un governatore repubblicano si stanno cercando di introdurre leggi del genere. Infatti non è completamente così, ed è un qualcosa che è orchestrato ovviamente tramite l'estrema destra del partito, e non tutto il partito è compatto con questo a livello sia nazionale sia statale, quindi è tutto un po' da vedere anche la politica interna del Partito Repubblicano stesso, che può darsi che non ci sia una completa coincidenza tra da una parte queste nuove legislazioni tipo quella di Walker, che vengono introdotte forzatamente in vari stati, e la presenza di maggioranze repubblicane in questi governi dei vari stati degli Stati Uniti. Thanks, Ben. Allora, in pratica tutti stanno cercando di capire meglio quale sarà l'esito nel Wisconsin, e qualunque sia l'esito, se l'esito è favorevole questo tipo di introduzione di legislazione, di centralizzazione di potere. Allora sicuramente almeno da quello che ne so io, almeno in 18 stati si vedrà un inasprimento di lotte e quant'altro. Ma tutti stanno guardando l'esito del Wisconsin per vedere quali saranno le prossime mosse da fare, sia dalla parte di coloro che sono interessati a togliere diritti di base, a centralizzare il potere dello Stato a livello statale, sia coloro che sono interessati al contrario, a sconfiggere questa iniziativa di destra. Ben vuole premettere che cioè in qualsiasi situazione di cosiddetta democrazia accade una volta ogni tanto che la gente deve prendere un po' le redini della situazione e rinnovare le istituzioni e quant'altro. I'm not sure whether I translated this correctly, but can you repeat it again just to make sure that I got it? I sindacati non fanno eccezione per quanto riguarda le istituzioni cosiddette democratiche. Poi, cioè per quanto riguarda il rinnovamento delle istituzioni stesse, che deve avvenire periodicamente in questo tipo di situazione di organizzazione di un paese, organizzazione politica di un paese. Alright. Allora, dipende poi dal sindacato. Per quanto riguarda il ruolo del sindacato in queste manifestazioni, dapprima, da quello che ha appurato da esponenti sindacalisti, membri di vari sindacati stessi, amici suoi, dapprima si parlava di organizzare scioperi generali in diversi sindacati, almeno per quanto riguarda la direzione dei sindacati locali, cioè le varie componenti di sindacato a livello più basso, poi c'è cioè il livello statale, poi anche nazionale ovviamente, sono tutti un po' federati in questo modo. Allora, però a livello locale si parlava di organizzarsi per scioperi generali. Ebbene, arrivando poi verso il fine settimana scorso, il discorso è cambiato, per qualche motivo non è ancora chiaro. Ma invece di parlare di sciopero generale si parla sempre di più di partecipare invece attivamente nei processi legali nei casi portati contro il governatore stesso, cioè portare in pratica Manforte ad atti o azioni legali contro l'amministrazione e anche di organizzarsi per una votazione di sfiducia dal basso che si potrebbe fare nel Wisconsin come hanno fatto nella California con Ray Davis e tempo fa, che poi ha portato Schwarzenegger, quindi qui si spera che non si porti qualcuno di peggio, ma si potrebbe fare questa cosiddetta richiamata del governatore prima della scadenza del mandato e mandarlo a casa. Questa sembra la nuova strategia o la strategia preferita dai maggiori sindacati coinvolti nelle manifestazioni. C'è un'eccezione, sono delle eccezioni a questa tendenza, a questa svolta, a questo cambiamento di rotta dei sindacati. Il sindacato dei vigili del fuoco si è veramente radicalizzato di conseguenza, di queste azioni del governatore. E allora loro preferirebbero, anzi, si stanno organizzando sempre di più per scioperi generali. Questa sarebbe una minaccia ben più grossa per il governo statale del Wisconsin, ovviamente, perché se vanno in sciopero generale i vigili del fuoco durante degli incendi sarebbe abbastanza cioè conseguenze sarebbero abbastanza gravi. Ovviamente non credo che lascerebbero che incendi divampino, però vogliono usare la loro forza per cercare di piegare questo governo tramite lo sciopero generale, invece di partecipare soltanto ad azioni legali. Yeah, thanks. This is really major. Per continuare con le eccezioni dei sindacati che non aderiscono così tanto a questa strategia legale, cioè per via legale, per rimuovere Walker, ebbene, il sindacato della polizia addirittura è anche almeno quasi radicalizzato da questi eventi quanto lo è il sindacato dei vigili del fuoco, e quindi c'è l'ironia che i due sindacati che sarebbero stati esentati da questa legislazione appena varata sono quelli che sono più radicalizzati e che vogliono premere fino in fondo con la strategia dello sciopero generale, mentre invece gli altri sindacati sono più protesi verso come dire, l'addomesticamento e lo smorzamento delle proteste tramite l'utilizzo delle vie puramente legali o legalistiche. Allora, quello che ha aggiunto Ben è che non soltanto i due sindacati che sarebbero stati poi esentati da questa legislazione sono tra i più radicalizzati, ma anche i delegati dell'assemblea, io parlavo prima dell'assemblea che si formava all'interno del Campidoglio, ci sono i delegati dell'assemblea e poi c'è il Senato, cioè volevo dare il quadro un pochettino più completo di come è organizzato lo Stato del Wisconsin per quanto riguarda la legislatura. Allora, l'assemblea dei delegati, tra coloro che sono democratici, l'assemblea dei delegati c'è stata una netta radicalizzazione che in pratica non si vede da decenni nel Partito Democratico, letteralmente a livello nazionale, perché il Partito Democratico si è spostato come ovviamente il Partito Democratico, il Partito Comunista Italiano, cioè eccetera, in altre parti d'Europa pure, sempre più a destra, sempre più neoliberista nelle politiche. Bene, invece la radicalizzazione di questi esponenti del Partito Democratico nell'assemblea dei delegati, durante gli interventi di esponenti del Partito Democratico, Ben ha sentito anche certi esponenti dire chiaro e tondo che se viene negato il diritto negoziato collettivo, allora filosoficamente, moralmente, eticamente, non c'è niente che può più negare ai sindacati di scioperare o di indire scioperi generali. Perché, infatti, questo è importante, nel Wisconsin, dagli anni 50 in poi, se non prima, adesso non mi ricordo esattamente la storia precisamente, però per decenni il diritto allo sciopero è stato negato agli operai perché si è stabilito la garanzia, anzi, del negoziato tra sindacati e governo per aumentare i salari e quant'altro. Però con l'intesa veniva inclusa questa clausola in cui non c'è nessun diritto di sciopero. Io ho aggiunto a questo la mia esperienza personale come membro della facoltà dell'Università del Wisconsin a Stevens Point, che noi addirittura facendo parte della struttura dell'università non abbiamo tuttora il diritto non solo allo sciopero, quello è inesistente, ma nemmeno il diritto al negoziato, cioè non siamo riconosciuti come collettivo con cui si deve negoziare. Quindi ci sono anche altri sindacati che sono completamente tagliati fuori anche da questa intesa storicamente, come quelli delle università, che intanto sono sempre più precari perché il 70% degli impiegati delle università, cioè come membri della facoltà, sono precari e insegnano la maggior parte dei corsi. Comunque, questo a parte, la maggior parte dei sindacati hanno questo patto storico, se possiamo dire in questa maniera, in cui il diritto allo sciopero è negato, però c'è la garanzia che il governo tutela i sindacati in altri modi. Questo una volta tolto il discorso di questi esponenti del Partito Democratico, una volta tolto questa garanzia, non c'è niente che dovrebbe ostacolare adesso lo sciopero generale. Infatti i democratici stessi sono più propensi allo sciopero generale che la maggior parte dei sindacati, cioè un'altra grande ironia che si sta avvenendo nel Wisconsin. Sorry Ben for having to talk for so long and so often, it's just that I feel compelled to give more background, historical background,
certainly,
and social, you know, context to all of this, because in Italy very few people actually get to know the full story about the US in general, let alone Wisconsin. So alla base i sindacati che sono meno propensi allo sciopero generale, cioè quelli che stanno ostacolando la possibilità di uno sviluppo di un movimento per uno sciopero generale, ebbene, tra questi sindacati più conservatori ci sono molti esponenti, molti sindacalisti che sono frustratissimi con la dirigenza di questi sindacati, un po' come accade ovviamente nei sindacati in Italia molte volte, specialmente con le tre maggiori, CGIL, CISL e UIL, cioè tanto per fare delle analogie magari non troppo precise, però per rendere l'idea. Allora c'è molta frustrazione, infatti addirittura Ben ha partecipato in assemblee di sindacati lui stesso, tanto per capire meglio cosa sta accadendo all'interno di questi sindacati più reticenti verso lo sciopero generale come strategia principale, e ha visto che c'è molta molta frustrazione alla base di questi sindacati, e però ci sono anche di molti esponenti dei sindacati che si stanno anche stanno comunicando tra di loro, si stanno anche incontrando per cercare di vedere bene com'è che possono fare a superare questo ostacolo che viene dalla dirigenza di questi sindacati, specialmente, se ho capito bene, anche quelli degli insegnanti, ma chiederò a Ben tra poco. Rismond è venuto a sapere anche, non soltanto tramite la sua partecipazione diretta nelle assemblee sindacali, eccetera, ma anche tramite tutti i componenti di questo movimento che si è in pratica costruito attorno a questi avvenimenti, sia nel sindacato che ben oltre il sindacato, o la sfera sindacale. Ebbene, dapprima si stava spaccando un po' il movimento in queste due strategie, cioè c'era il timore che la via legalistica, se intrapresa, indebolirebbe la via dello sciopero generale, ma sempre di più discutendone, dibattendone all'interno dei sindacati, tra esponenti sindacali e il resto del movimento al di fuori del sindacato, che è enorme veramente, si sta vedendo sempre di più a convergere verso il vedere queste strategie non come antitetiche, ma come strategie parallele che si possono intraprendere senza temere che una contrasti l'altra o una indebolisca l'altra strategia. E infatti si sta proprio convergendo verso questo, che potrebbe essere veramente qualcosa di molto promettente, ma oltre questa convergenza di pensiero strategico, per metterla così, ci sarebbe anche una terza strategia che sta sempre più avendo consensi, e questa strategia sarebbe il boicottare le compagnie che hanno finanziato la campagna elettorale dei repubblicani responsabili per questa legislazione da obbrobrio, e questo sta prendendo sempre più quota tra coloro che partecipano in questo movimento che si sta espandendo un po' in tutto il Wisconsin e oltre. Adesso torniamo a Ben e vediamo cos'altro vorrebbe aggiungere. Allora, come dice Ben, già la via della sfiducia dal basso sembra che stia avendo i suoi frutti. Comunque la legge, per quanto riguarda la richiamata dei delegati o dei senatori, è vigente dal 1911, dall'era progressista del Wisconsin, in pratica l'era in cui c'erano tipi come la Follette, che erano, cioè Fighting Bob, come lo chiamavano, in cui c'erano molti, cioè non molti, ma diversi radicali al governo che introdussero addirittura anche dei sindaci socialisti come Milwaukee o quel genere all'epoca. Poi vennero spazzati via non solo col McCarthyismo, ma con altro pure. Ma comunque da quel periodo fu introdotta cioè durante quel periodo fu introdotta questa legge in cui si può sfiduciare un rappresentante al governo se non rappresenta il proprio distretto elettorale. Allora, in base a questa legge del 1911, si stanno organizzando diversi gruppi per richiamare e mandare a casa cioè tutti i rappresentanti repubblicani al Senato e anche all'Assemblea. Però il mandato del repubblicano, cioè il governatore repubblicano, ovviamente è molto più lungo perché è appena entrato in ufficio, però secondo la legge dopo un anno si può cominciare a richiamare un rappresentante come per esempio Walker. Però Walker ha appena iniziato, quindi non si può richiamarlo fino all'anno prossimo, mentre invece ci sono degli altri repubblicani che sono già da un anno e oltre al governo e loro in pratica stanno sudandosela perché adesso ci sono pressioni per richiamarli, per farli mandare via dai loro uffici. Per 3 almeno sembra che stia funzionando e questo potrebbe portare a una svolta per quanto riguarda quello che voteranno in futuro sia nell'Assemblea sia nel Senato. E poi adesso torno a chiedere a Ben per quanto riguarda il resto delle strategie e cos'è che si sta mettendo insieme. Sorry Ben, I got through the recall aspect, but then you had added something else besides the recall of the Republicans
Oh, yeah, there's also a legal aspect. It's
Oh yeah, okay,
not.
let me no, no okay, thanks for reminding me. I'll just translate that
Sure.
now. Allora, c'è anche un aspetto legale che avevamo già menzionato prima, avevamo già descritto prima, per quanto riguarda il diritto di accesso al Campidoglio che è stato negato dopo un po' ai manifestanti, lo svolgimento delle votazioni all'interno della legislatura stessa, che è stato fatto in maniera almeno sulla carta illegale. Allora, ci sono diversi aspetti di illegalità praticata da questo nuovo governatore all'interno del Senato e dell'Assemblea e stanno portando avanti diversi gruppi con aiuto di sindacati pure, ma diversi componenti della società di Wisconsin, la cosiddetta società civile, per usare un termine purtroppo comune, che non vuol dire un granché, però tanto per rendere l'idea. E stanno portando avanti queste cause alla Corte, penso quella superiore, la Corte a Cassazione del Wisconsin, per esempio, perché sono tutte attività che veramente possono essere riconosciute come illegali e se questo sarebbe, questa sarebbe un'altra via per mandare a casa questi rappresentanti. Che non rappresentano nessuno, eccetto per pochi, specialmente i ricconi, e mandarli a casa. C'è un altro sviluppo molto interessante, che nei prossimi mesi ci sarà l'elezione. Negli Stati Uniti i giudici vengono eletti, certo per la Corte Suprema federale i giudici vengono eletti anche a livello statale, quindi l'istituzione giudiziaria potrebbe avere un mutamento di personale e la campagna elettorale che si sta svolgendo adesso è tra due contendenti, uno è Prosser, che è un alleato in pratica di Walker, del repubblicano Walker al governo. In pratica è stato anche, ha fatto anche dichiarazioni alla stampa in cui dice esplicitamente che qualsiasi cosa il governatore vuole lui lo farà come giudice. Questo ovviamente penso che adesso potrebbe essere molto controproducente per la sua elezione come giudice della Corte statale, la Corte di Cassazione statale, mettiamola così, del Stato del Wisconsin, e potrebbe invece avere il sopravvento l'altra giudice che fa da concorrenza in questa campagna elettorale, la Cloppenburg, che ha molta più esperienza comunque come avvocato, come giudice, eccetera, e quant'altro nel sistema legale del Wisconsin, e quindi sembra anche favorita addirittura a prendere il posto che è stato, adesso non mi ricordo chi è che era il giudice prima, ma di prendere il posto del predecessore e di capovolgere anche il sistema giudiziario a favore dei democratici, a favore anche delle decisioni che potrebbero avvenire riguardo l'illegalità delle azioni prese dal governatore stesso e dai repubblicani stessi a livello di Senato, per esempio, che ho già citato prima. Thanks so much.
Yeah. Okay. Well, thank you.
I hope we get a chance to speak again soon. Anyway, I'm going to be leaving for Hungary soon. But anyway.
Oh.
You take care.
You too. Ciao.
Ciao. Thanks, Dave.